Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati del primo trimestre 2023 di BPerBanca. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità da parte degli analisti di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Piero Luigi Montani, amministratore delegato di BPerBanca. Dottor Montani, prego.
Grazie, buonasera e benvenuti a tutti. Questa volta, a differenza delle altre volte, siamo arrivati per ultimi, quindi sono passati prima le altre banche. Allora, il trimestre si è chiuso, noi siamo molto soddisfatti di questi primi 3 mesi. I risultati, come penso abbiate già avuto modo di guardarli, sono estremamente positivi. La redditività ordinaria è in aumento, c'è un forte miglioramento della qualità del credito e abbiamo una solida posizione sia patrimoniale che di liquidità. Il trimestre si è chiuso molto bene, con un utile di 291 milioni, dopo aver spesato 69 milioni e mezzo relativi al contributo di risoluzione. L'altra parte di questo accantonamento sarà nel terzo trimestre. L'anno scorso, nello stesso periodo, avevamo chiuso a 112 milioni e 7. I proventi operativi sono pari a 1 miliardo 318 milioni 400 mila euro, incrementano del 18,5% trimestre su trimestre e 49,2% anno su anno. Se dovessimo considerare, come abbiamo fatto nella raffigurazione, vedremo più avanti, anche il contributo di Carige, l'incremento sarebbe stato del 32,9%. Il margine di interesse è in forte aumento e si attesta a 726 milioni, con un incremento del 28,4% trimestre su trimestre e del 92,4% sull'anno precedente. Anche in questo caso, se considerassimo il contributo di Carige, l'incremento sarebbe del 74,3%. E anche grazie al contributo della componente commerciale, le commissioni nette tengono molto bene, che chiudono a 506 milioni circa, con una flessione del 3,4% sul trimestre precedente. Ricordo comunque a tutti quanti che il trimestre precedente era quello di dicembre, che è sempre quello più consistente, e c'è un incremento del 12,3% anno su anno. Se considerassimo Carige, in questo caso saremmo sostanzialmente flat, ci sarebbe un decremento dello 0,3%. Con riferimento ai volumi, la raccolta complessivamente raggiunge 281 miliardi, con un incremento dell'1,1% sul trimestre e del 7,8% anno su anno. La raccolta diretta chiude a 113 miliardi e mezzo, scende dell'1,2% sul trimestre e aumenta del 14,2% sull'anno. L'indiretta però, che cuba 167 miliardi e mezzo, incrementa sia sul trimestre che sull'anno, rispettivamente del 2,6% e del 3,8%. Ricordo che per quanto riguarda dell'indiretta, 85 miliardi e 9 sono riferiti al risparmio gestito a Banca Assicurazione Vita. Gli impieghi netti della clientela si attestano a 89 miliardi e 4, in aumento sull'anno del 13,6%. C'è una piccola flessione sul trimestre, come vedremo poi più avanti, che è dovuta sostanzialmente al large corporate. La qualità del credito, come detto in premessa, è in forte aumento. L'ulteriore de-risking ci ha consentito di proseguire nell'azione di riduzione dei non-performing loans. L'NPE ratio lordo pro forma in calo al 2,9%, era a fine 2022 del 3,2% e quello netto scende all'1,2%, al 31 dicembre dello scorso anno era all'1,8%. Le coperture sono ulteriormente salite, si attestano al 60,9%, erano a fine anno al 57,1%. Le sofferenze sono all'80,4%. Precedentemente erano al 77, gli UTP al 53,3, erano al 49% e i performing sono sostanzialmente flat allo 0,75. a dicembre erano 0,77 per l'esattezza. Si conferma poi l'elevata solidità patrimoniale con un CET1 ratio fully phased che si attesta al 13,44% contro il requisito minimo dell'8,47% e si sottolinea l'eccellente posizione di liquidità rispettivamente al 206,3% e al 126,5%, indice ben superiore alle soglie regolamentari. Passando molto velocemente alle slide che seguono, per quanto riguarda la raccolta diretta, complessivamente, come detto, ammonta a 281 miliardi, in aumento del 7,8 sull'anno e dell'1,1 sul trimestre. La raccolta diretta da clientela è pari a 113 miliardi e mezzo, in crescita del 14% all'inizio anno. La raccolta retail continua ad essere solida e costituisce circa il 75% dell'intero aggregato, mentre la componente corporate si attesta intorno quasi al 25%. La raccolta vista rappresenta circa l'85,6% della raccolta netta e il loan to deposit ratio si attesta a circa l'80%, 78,8% per l'esattezza. Per quanto riguarda la raccolta indiretta, Cuba 167,5 miliardi con un incremento del 2,6%, come detto prima 85 miliardi e 9 sono riferiti alla raccolta gestita e al portafoglio premio assicurativo ramo vita che incrementano da fine anno dell'1,2%. La raccolta netta del trimestre dei prodotti di gestito e banca assicurazione è positiva di 191 milioni. La raccolta amministrata è pari a 81 miliardi, in crescita del 4,2% rispetto al dato di fine anno. Per quanto riguarda i finanziamenti, cubano 89,4 miliardi con un incremento del 13,6% anno su anno e una contrazione del trimestre dell'1,9% come si diceva prima, quasi esclusivamente dovuta alle imprese e al large corporate. La componente settoriale fra i principali comparti economici evidenzia una distribuzione equilibrata tra i settori manifatturiero e commerciale che pesano rispettivamente il 15% e l'8,3%. La composizione per segmento di clientela vede la componente retail pesare circa il 60%, mentre quella corporate cuba circa il 41%. Passando alla qualità del credito, ho già detto tutto in premessa, l'NPL ratio lordo scende al 2,9, quello netto all'1,2, prevediamo un'ulteriore discesa breve con una ulteriore cessione di UTP di 430 milioni circa, 430-450, che dovremo concretizzare nel secondo trimestre dell'anno. I deteriorati, come detto, sono saliti al 60,9%, le sofferenze sono coperte all'80,4%, che credo una delle coperture, forse la copertura più alta a livello di sistema, così come quella degli UTP, che va al 53,3%. I performance sono rimasti flat. Stabili le composizioni del portafoglio in bonus, con lo stage 2 che si mantiene all'11% dell'aggregato. Passando alle attività finanziarie, il portafoglio titoli è stabile a 30,7 miliardi con un profilo di rischio che resta sempre molto prudente. La componente obbligazionaria si attesta a circa 29 miliardi, di cui 10 miliardi e 3 riferiti a titoli governativi italiani. Le obbligazioni italiane rappresentano circa il 45% del totale delle obbligazioni in portafoglio e l'8,5% del totale dell'attivo. Prosegue il trend di crescita del rendimento medio del portafoglio che nel trimestre si porta sopra il 2%, il 2,07 per l'esattezza. Stabile anche la duration del portafoglio che resta all'1,9% e a 2,1 anche quello del portafoglio governativo italiano. Passando a esaminare il conto economico, come già comunicato abbiamo chiuso con utili di 291 milioni. Ed è la raffigurazione del conto economico per maggior chiarezza e completezza di informazione abbiamo voluto evidenziare laddove possibili le variazioni trimestrali e annuali considerato anche il contributo di Carige del primo trimestre. I ricavi della top line si attestano a 1,232 miliardi per effetto del contributo delle margini di interesse che cresce del 74,3% anno su anno e stand alone cresce del 92,9%, dovuto certamente alla dinamica di tassi di mercato e anche per la buona tenuta delle commissioni nette, che sono in leggero calo dello 0,3% anno su anno, ma ricordo che nello stand alone anno su anno siamo in crescita del 12,3%. Gli oneri operativi contabili sono pari a 675,8 milioni, in calo del 12,3% sul trimestre. Le rettifiche sui crediti ammontano a 140 milioni circa, con un costo del credito annualizzato di 63 bps e un default rate annualizzato dell'1%. Il margine di interesse nel periodo è pari a 726 milioni e aumenta del 28,4%, sostenuto in particolare dalla componente commerciale, che è andata bene sia nell'ultima parte dell'anno, è andata bene nel primo trimestre e anche in questo periodo vediamo che procede in maniera sostenuta e comunque soddisfacente. Lo spread clientela è pari al 3,27, in aumento rispetto al trimestre precedente, beneficiando ovviamente dell'aumento dei tassi. Per quanto riguarda le commissioni nette, l'aggregato si attesta a 506 milioni, in lieve calo rispetto a dicembre del 3,4%, principalmente a seguito degli effetti stagionali che sono positivi nel trimestre in corso, ovvio l'ultimo trimestre dell'anno, e alle minori commissioni relative a Nexi, conseguenti al conferimento del business di Mercer & Quarin. La crescita anno su anno è comunque un aumento su tutte le tipologie commissionali, in particolar modo sulla banca assicurazione vita e danni, che è in crescita del 18,3%. Le commissioni riferite all'attività bancaria tradizionale sono in rialzo del 15,6%, sempre anno su anno, e quelle riferite alla raccolta indiretta sono in crescita del 4,9%. Per quanto riguarda gli oneri, nel trimestre si attestano 676 milioni circa, registrando una contrazione del 12,3% rispetto al dato registrato nel quarto trimestre, che peraltro includeva componenti straordinarie neanche di poco conto. L'effetto combinato della crescita della top line e il controllo dei costi che stiamo portando avanti già da un po' di tempo ha prodotto come risultato un calo sostanziale del cost income ratio che si è attestato al 51,3%. Eravamo al 68,2%, abbiamo avuto un calo, diciamo che mediamente, considerato che era un dato di punta quello di dicembre per un importante entità di costi, comunque cala di ulteriori di più di 15 punti percentuali. Il costo del personale si mantiene sostanzialmente stabile, anche se appare in forte calo, poiché a dicembre era fortemente influenzato dal costo dell'accantonamento della manovra esuberi, che era di 166 milioni, relativa a 540 adesioni. L'accordo con le organizzazioni sindacali riguardo questo fondo esuberi è stato raggiunto nella notte tra venerdì e sabato, il messaggio mi è stato mandato alle 6 del mattino circa, e riguarda intorno netti tra quello che esce e quello che entrerà 270 unità. Peraltro, come avevamo già spiegato in precedenza, queste uscite si verificheranno quasi tutte per circa il 90% nel mese di dicembre, per cui l'impatto positivo di queste uscite lo avremo nel 2024. Scende comunque anche il numero degli occupati, che a fine marzo si consuntivano 20.557 unità, erano 21.059, per cui scendiamo di 509 unità per effetto delle uscite che si sono verificate soprattutto nel mese di febbraio e in parte di marzo. Cala anche il numero degli sportelli, che passa adesso a 1.759 unità, erano 1.913, scendiamo di 154 unità, relativamente a 48 sportelli che il 20 di febbraio abbiamo ceduto a Banco Desio e alla chiusura di altri 106 che si è verificata. Nel nostro piano era previsto tuttora che l'entità di sportelli debba calare ulteriormente. Stiamo facendo una riflessione in quanto il cambiamento dell'equilibrio di mercato ha fatto sì che alcuni sportelli che prima erano poco redditizi o non lo erano affatto, adesso hanno dei contributi diversi, per cui stiamo ragionando se come dire, configurare in maniera un po' diversa l'entità delle chiusure. Passando ora all'andamento del costo del credito, nel trimestre il gruppo ha registrato 140 milioni e mezzo di rettifiche su crediti e grazie agli ottimi risultati raggiunti sui ricavi il gruppo può perseguire in maniera più convinta i propri target prudenziali di gestione del credito deteriorato, un atteggiamento che peraltro ci ha sempre caratterizzato anche nel passato. L'aumento del coverage, che è stato fortemente voluto e cercato, non è una combinazione, l'abbiamo studiato su tutte le classi di credito deteriorato, ci mette oggi nelle condizioni di gestire al meglio eventuali shock o impatti futuri che il deterioramento del contesto economico potrebbe provocare. Peraltro, l'elevato livello di coperture ci permette di creare una potenziale riserva, diciamo una riserva potenziale, nel caso in cui questi scenari pessimistici, ci auguriamoci, non dovessero concretizzarsi. In conseguenza di queste scelte operative, il costo del rischio si attesta a 63 punti base, con un default ratio annualizzato dell'1%. Per quanto riguarda la liquidità c'è poco da dire, l'ho già detto in premessa, gli indicatori sono rispettivamente del 206,3% e del 126,5%, entrambi ben superiori ai requisiti regolamentari previsti. Per quanto riguarda TLTRO 3, a fine trimestre il totale da rimborsare sulle prossime scadenze ammonta a 15,1 miliardi, di cui 9,7 miliardi saranno rimborsati a giugno, mentre ricordo 6 miliardi sono stati rimborsati anticipatamente a dicembre. Per quanto riguarda il capitale, l'ho detto subito in premessa, il CET1 ratio fully phased pro forma è pari al 13,34%, anche questo ben oltre il requisito minimo di SREP che è dell'8,47%. In conclusione, quello che si può dire è abbiamo i dati evidenziano una redditività operativa in crescita, supportata dai ricavi della top line, non solo del margine di interesse, ma sottolineerei anche delle commissioni, perché le commissioni hanno tenuto benissimo, meglio di quanto potevamo aspettarci, anzi ce l'aspettavamo, ma comunque è stato piacevole poterlo riscontrare. C'è una qualità del credito che è ulteriormente migliorata, non solo perché è migliorato l'NPE ratio, ma anche perché sono migliorate enormemente le coperture. C'è una robusta posizione di capitale e di liquidità. Siamo in anticipo sul piano industriale, sia in termini di realizzazione di progetti, sia in termini di obiettivi finanziari. Io credo che BPER possa affrontare lo scenario macroeconomico da una posizione, direi, assolutamente molto solida. Vi ringrazio per l'attenzione e rimaniamo a disposizione per eventuali domande. Grazie. Adesso devo bere perché sennò.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda è da parte di Giovanni Razzoli di Deutsche Bank. Prego.
Buonasera, grazie della presentazione. Dunque, la prima domanda è relativamente al vostro profilo di liquidità, che mi sembra appunto, come avete segnalato, molto solido. Volevo sapere se avete intenzione diciamo, nel medio termine o quando di tornare ad emettere dei bond, dei repo, dei time deposit, perché diciamo è qualche anno che le banche non lo fanno più, soprattutto sulla propria clientela retail, c'è stato tutto il tema del bail-in, eccetera. Volevo capire se a medio termine questa dovrà diventare poi un'opportunità, o una possibilità, e se sì, però se lo vedete più in là nel tempo e come può impattare questo il costo del funding. Alcune precisazioni, poi, se potevate darci l'LCR post rimborso del TLTRO. Un'ultima, due domande. Volevo sapere se Potete darci una view sulla vostra esposizione ai crediti fiscali? Ho visto che, se non sbaglio, in bilancio ne avete circa 2 miliardi. Se avete fatto delle svalutazioni ad oggi o se vedete rischi che possano esserci, se è un portafoglio che state guardando. E poi lascio l'ultima domanda, diciamo quella un po' più provocatoria per ultima. Avete riportato dei numeri fortissimi sul margine di interesse, sulle commissioni, il credito sta tenendo. Altri vostri peer che hanno fatto dei numeri meno eclatanti sulle altre linee hanno rivisto le guidance esplicitamente di utile netto sul 2023 e anche la remunerazione per gli azionisti. Voi avete indicato che siete in anticipo sul piano. Mi domandavo se volete spingervi un po' oltre, fare come gli altri e darci una dove potrebbe atterrare l'utile netto del 2023 sulla base di questi numeri. Grazie.
Allora, Razzoli, tanto grazie della domanda, buonasera, è già un po' che non ci
Buonasera,
vediamo,
ciao.
poi avremo modo di rivederci. Allora, per quanto riguarda le emissioni, la risposta è sicuramente sì, le prevediamo, non adesso, parleremo del secondo semestre, comunque effettivamente sono previste, non però adesso, come dicevo. Per quanto riguarda dove atterreremo con gli indicatori, dopo il rimborso, il primo rimborso di quest'anno, quindi a fine di quest'anno possiamo parlare di atterrare tra 160 e 170, quando rimborseremo tutto prevediamo di atterrare tra 130 e 150, poi ci sono delle azioni, quindi un po' di lasco c'è per forza. Per quanto riguarda invece le svalutazioni per quanto riguarda la categoria di rischio a cui accennava, non abbiamo motivo neanche di attenderci, però facciamo un accantonamento prudenziale intorno all'1%. Per quanto riguarda le linee guida, è chiaro che con questi numeri, anche noi, cioè, dobbiamo rivederle un attimino. Certamente io sono un po' prudente da questo punto di vista qua. Allora, voglio fare una premessa. Cioè, gli scenari di mercato cambiano rapidamente, sono cambiati rapidamente. A dicembre dell'anno scorso ci sembrava di essere di fronte a una catastrofe. Poi la cosa è cambiata drasticamente, dalla catastrofe siamo passati a una grande euforia. Attualmente non abbiamo motivi di preoccupazione, però sappiamo che l'evoluzione è legata sia all'andamento del mercato, quindi all'andamento dei tassi, e è legata anche all'andamento del credito. Al momento non abbiamo indicatori negativi né da una parte né dall'altra, ma non abbiamo contezza di quello che succederà nel secondo semestre. Per cui un po' di prudenza la vorremmo tenere, come avevo sempre tenuta. Però è chiaro che per quanto riguarda il margine di interesse noi pensiamo di andare a 2,5 billion, per quanto riguarda le commissioni a 2 billion, per quanto riguarda i costi operativi a 2,7. Per quanto riguarda la bottom line di bilancio, noi pensiamo di confermare almeno i risultati del piano al fine 2025 e confermarli quest'anno. Questo nell'assunto che l'andamento del mercato vada come oggi lo possiamo vedere. Se tutto andrà bene, ovviamente gli obiettivi di piano li vorremmo mantenere e almeno questi portarli quest'anno. Poi dopo vedremo nel durante come si svilupperà. Manca ancora il costo del rischio del credito. Anche qui siamo sempre stati prudenti, i 63 bips che abbiamo dichiarato adesso sono sicuramente prudenti, vi ho spiegato anche per quale motivo, vogliamo essere tranquilli in funzione a quello che sarà lo sviluppo futuro, comunque pensiamo di andare intorno a 40 bips, 40-50 bips al massimo, poi se l'andamento del mercato sarà più positivo, tanto di guadagnato. Di riserve ne abbiamo messo comunque parecchie, quindi ci sentiamo abbastanza tranquilli e sereni nell'affrontare anche un mercato un po' più difficile, poi bisogna capire quanto, perché chiaramente la crescita dei tassi è evidente che porterà poi qualche disavventura, qualche azienda più debole avrà dei problemi, qualche uno non riuscirà a pagare le rate, quindi questo fenomeno deve venire, io non so valutare se questo avverrà anticipatamente già nel primo semestre di quest'anno o forse magari si protrae un pochettino. Comunque questa un po' è la fotografia del tutto.
Grazie mille, grazie, buon lavoro.
La prossima domanda è da parte di Adele Palamà di UBS. Prego.
Sì, salve, buonasera. Avevo alcune domande sull'NII, visto che ha dato la nuova guidance di 2,5 billion. Volevo sapere quali sono le assunzioni dietro questa guidance in termini di deposit beta, in termini di loan growth e poi in termini di average Euribor o comunque insomma l'average rate che vi aspettate nell'anno. Poi volevo avere anche una guidance, anche solo diciamo il trend sull'NII nel 2024, cioè se ve lo aspettate il rialzo, se ve lo aspettate flat rispetto al 2023. E poi guardando appunto la vostra guidance di 2,5 billion con il risultato che avete fatto questo quarter, capisco che vi aspettate praticamente, cioè beh, è questo il quarter in cui possiamo vedere il peak di NII o cioè perché comunque il run rate per le altre tre quarter, se uso la vostra guidance, è meno di 600 milioni. E quindi volevo avere un po' di chiarezza su quello. E poi un'altra domanda, se posso, anche sul Single Resolution Fund, non tanto per quest'anno, ma per l'anno prossimo, se vi aspettate una rimozione della charge e se l'avete già nelle vostre stime. Grazie.
Allora, per quanto riguarda le assunzioni del margine, abbiamo preso in riferimento un tasso del 3%. Come Euribor. Per quanto riguarda il margine di interesse, allora, per quanto riguarda le attese, qui è sempre molto difficile farle. Comunque non ci aspettiamo grossi problemi nel prossimo trimestre, il problema lo vediamo un po' più avanti. Non le rispondo per quanto riguarda 2024 perché è troppo distante. Oggi come oggi per noi il problema è capire come si sviluppa il 2023. Quando saremo più avanti potremo fare delle proiezioni al 2024. Per quanto riguarda la rimozione a cui si riferiva dei fondi di risoluzione, onestamente non so cosa risponderle, non ho motivi per poter rispondere né in maniera affermativa né negativa, quindi non so cosa posso dirle.
Scusi, mi può ripetere il beta dei depositi? Che ha come assunzione nella guidance dell'NII del 2023?
Non lo capiamo.
Quale beta abbiamo comprato?
Sì, il 3%.
Il beta, non l'average.
Sì, e grosso modo, allora, facciamo semplice la risposta, grosso modo è un 30%, mediamente per tutti. Ma è 28,69 per l'esattezza, comunque consideriamo un 30% indicativo.
Okay. E se posso fare un follow up sempre sull'NII, qual è il contributo che ci dobbiamo aspettare dal TLTRO netto nei prossimi quarter, visto che comunque questo quarter è stato positivo il contributo?
Siamo sui 50 milioni nel secondo più o meno.
Per quarter?
Sì, secondo quarter.
Ah, nel secondo quarter, ok, perfetto, grazie.
La prossima domanda è da parte di Domenico Santoro di HSBC. Prego.
Sì, buonasera. Prima di tutto volevo capire, ritornando alla domanda della collega, se il contributo è un contributo addizionale che vedremo nel secondo trimestre e se questo si ripeterà. Perfetto. Questo si ripeterà anche nella seconda parte dell'anno oppure un one-off del Q2 solamente?
No. Parliamo solamente del secondo quarter, direi one-off.
Perfetto, giusto per chiarire. Poi volevo una... Grazie, molto gentile. Una precisazione sui depositi, un po' per capire la vostra terminologia. Perché sto vedendo pagina 24 della presentazione, dove se guardo... ai depositi a vista e i conti correnti ha avuto degli outflows nel trimestre di 5 miliardi circa, che sono un numero importante. Vedo altre linee che si muovono verso l'alto, però includete anche l'institutional direct funding nel totale depositi, per cui se potevate spiegarci un po' voi riguardo.
Beh, sì.
Di access, per cui volevo capire cosa è successo e se sta continuando oppure ci sono altri elementi nelle altre linee che vanno a offsettare questo, un po' di colore su questo. E poi se posso permettermi, finisco le domande magari così, se posso permettermi quali sono tutti gli altri movimenti in positivo e in negativo che vi aspettate sul capitale da qui a fine anno e se ci sono altri one-off positivi o negativi che vanno a finire nel P&L, incluso anche l'azione sul personale che avete già comunicato. Grazie.
Dunque, allora, per quanto riguarda il calo, credevo di averlo già detto, l'ho detto prima, riguarda soprattutto le imprese, un calo evidentemente c'è stato, abbiamo detto, riguardava le imprese, soprattutto large corporate. Non è preoccupante, insomma, considerato che ci stiamo raffrontando anche un trimestre precedente che è sempre molto diverso dagli altri. Per quanto riguarda eventuali altri movimenti a cui lei si riferiva, noi al momento sicuramente qualche movimento c'è stato, ma non sono ancora movimenti che ci hanno destato né preoccupazione né attenzione, sono movimenti che ci sono sempre verificati, sono ordinario, per cui non riteniamo assolutamente preoccupanti. Sicuramente qualche movimento in futuro ci sarà. È evidente che, soprattutto per quanto riguarda i depositi, saranno a ricerca di rendimenti maggiori, quindi cercheremo di soddisfarli. Per adesso ci siamo riusciti, come ha visto nella raccolta, c'è stata una riduzione che peraltro è stata intercettata dall'indiretta o comunque dal gestito, quindi l'abbiamo tenuto piuttosto bene. Altri movimenti di capitale, direi che ce ne abbiamo uno solo previsto, che potrebbe essere quello della piattaforma, che l'abbiamo già annunciata, è prevista per quest'anno, vedremo se riusciremo a completarla, l'obiettivo è questo. Oltre questo direi che non ce ne sono altri. Sì, sì, piattaforma crediti, giustamente mi diceva di precisare che è la piattaforma crediti, pensavo che fosse sottointeso, ma diciamolo pure, piattaforma crediti.
Se posso permettermi, l'institutional direct funding che voi includete nella raccolta totale, quello è istituzionale, quindi non si tratta di depositi, si tratta di titoli sostanzialmente. Un po' sì, per capire la terminologia.
Ci sono anche i ripo.
Ok, va bene, grazie.
La prossima domanda è da parte di Andrea Lisi di Equita, prego.
Sì, salve. La prima domanda era su un chiarimento sul deposit beta del 30%. È corretto che il livello di deposit beta medio che vi assumete sul 2023 e volevo capire anche un po' qual era l'evoluzione, nel senso da oggi alla fine anno cosa ci aspettiamo, quindi qual è il livello di deposit beta terminale che avete assunto nella vostra guidance, anche per iniziare un po' a farci le stime sul 24. E poi considerando, ci potevate, magari in parte era stata risposta a quella domanda precedente, però ci saranno altri lì one-off legati a iniziative di piano che vanno a impattare il conto economico sul 23. E l'ultima domanda è se con capitale che vediamo, con la bottom line così forte, la politica di remunerazione rimane la stessa o c'è spazio magari in futuro, vedendo anche l'evoluzione del scenario macro, per poterla modificare.
prima. Allora, per quanto riguarda il beta era 27,69, sì, da modello. Noi, come dicevo prima, che poi mediamente consideriamo il 30 che non sbagliamo, quindi un po' di meno per quanto riguarda il tempo e di più per quanto riguarda il corporate. One-off non ce ne sono, per quanto riguarda la remunerazione. Noi adesso nella trimestrale abbiamo accantonato 5 centesimi e valuteremo la remunerazione quando saremo a fine anno in funzione di quello che sarà stato l'andamento di mercato. Se avremo possibilità, faremo tutto quello che sarà possibile, però al momento non lo consideriamo ancora, lo considereremo più avanti.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Marco Nicolai di Jefferies. Prego.
Buonasera, un paio di precisazioni. Uno, il deposit beta dov'è oggi, cioè a maggio? Dov'è il deposit beta? La seconda domanda è sul default rate, visto che è salito un pochino, se non sbaglio, nel primo quarter rispetto all'anno scorso. Volevo sapere se ci potete dare qualche informazione in più. E poi ho visto questo quarter avete avuto comunque 70 basis point circa di regulatory impacts negativi, quindi questi sono stati un pochino più alti rispetto a quello che vi aspettavate prima e posso sapere anche a che cosa sono legati? Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda la prima domanda, la risposta è intorno, per fare un numero, è diciamo 12-13%, più o meno questo è il discorso. Per quanto riguarda il default ratio, a parte che è salito pochissimo perché eravamo 0,8 e siamo andati all'1%, direi che quasi interamente è dovuto all'operazione che abbiamo fatto con Carige. Per cui nella fusione del tutto abbiamo uniformato i sistemi e c'è stata una piccola incidenza per quanto riguarda Carige. Per il resto della banca sostanzialmente è rimasto fermo. Per quanto riguarda la terza domanda, diciamo che in massima parte riguardava l'ispezione sui modelli e diciamo che mediamente riguarda 40-50 centesimi.
La prossima domanda è da parte di Andrea Vercellone di BNP Exane. Prego.
Buonasera, io ne ho un po'. La prima domanda è sui costi del personale. Volevo solo sapere se nel dato del primo trimestre avete già inserito un accrual, per il rinnovo contrattuale o contabilizzerete tutto alla fine. La seconda domanda, è sulle emissioni, di raccolta a medio-lungo termine, se ci può dare un'idea di quanto dovete emettere nella seconda parte dell'anno, mi pare di capire, e anche per il 2024. La terza domanda è, come avete intenzione di gestire, i depositi essenzialmente? Abbiamo appunto visto nel primo trimestre una fuoriuscita di depositi. Non è che sia un problema, nel senso che voi avete forse il loan to deposit ratio più basso tra tutte le banche, quindi avete ampio eccesso di liquidità. Però, managerialmente, farete delle azioni per contenere questi depositi, l'uscita fuoriuscita di depositi, ossia pagherete di più, o per un certo ammontare siete comunque disposti a vedere una fuoriuscita o uno spostamento ancora da depositi a assets under management. E l'ultima domanda è solo una piccola cosa. Si fa, è già deconsolidata o non ancora? se non è ancora deconsolidata, ci può dare i risk-weighted assets che usciranno al momento del deconsolidamento? Grazie.
Allora, cominciamo con rispondere alla più facile, che è la prima domanda. La risposta è no, non abbiamo ancora consuntivato nulla. Sarà un contratto che credo non sarà di facile gestione, da quello che abbiamo capito, aspettiamo di capire come si svilupperà. Comunque non ci sono accantonamenti. Per quanto riguarda le emissioni, parliamo di 500 milioni nel 2023 e altrettanti nel 2024. La terza domanda, diciamo che ha una risposta scontata. È chiaro che gestiremo i depositi, cioè non vuole mica che li lasciamo andare via. Cioè, per quanto riguarda invece l'affermazione che diceva che ha visto una fuoriuscita di disponibilità, beh, mi viene da dire che comunque è assolutamente nella norma. Stiamo parlando del primo trimestre, ci confrontiamo al trimestre precedente, il terzo trimestre è sempre dei numeri un po' rigonfiati, comunque quello che è uscito era largamente atteso. Per quanto riguarda quello che faremo in futuro, le azioni sono molteplici. Cioè, è chiaro che tutti si interrogano su come si gestirà la raccolta, quello che ci sarà da attendere per le imprese ci sarà da gestirle in una certa maniera, perché saranno più strutturate e quindi evidentemente saranno anche più, come dire, rigorose nella richiesta e anche più attente e più negoziatori. Poi sul piano diciamo delle persone fisiche, comunque del retail, la cosa è più frazionata e va gestita in una maniera diversa. Stiamo mettendo in piedi delle azioni, come credo che lo stiano facendo tutte le banche. L'obiettivo non è quello di perdere raccolta, ma di trattenerla. Probabilmente una parte di raccolta finirà per concentrarsi o sull'indiretta o sul gestito. Non cercheremo in parte di gestirla, di portarla sul gestito, ma anche sull'indiretta va bene ugualmente, perché è evidente che mentre nei primi mesi dell'anno era troppo presto per potersi rendere conto dell'andamento di mercato, adesso ovviamente le persone sono alla ricerca di un rendimento e noi stiamo cercando in un modo o nell'altro di darglielo, di soddisfarlo. Quindi l'obiettivo è quello di contenerla. E le azioni che sono messe in piedi non gliele sto annunciare, ma sono molteplici e fa parte del quotidiano nostro lavoro che svolgiamo con il mercato. Per quanto riguarda Sifa non è deconsolidata, le RUA non sono sicuramente importanti, gliele faccio dire perché a memoria non lo ricordo, però stiamo parlando di cifre comunque non importanti, 400, me le confermi, 400 milioni. Come le dicevo, stiamo parlando di una cifra sicuramente poco rilevante.
Solo un follow up, la guidance che ci ha dato prima, 2 miliardi e 7 di costi sull'anno, sono al netto del rinnovo contrattuale, o cioè bisogna aggiungere ancora il costo del rinnovo contrattuale o è già compreso?
No, e va aggiunto il costo, cioè voglio dire, scusi, lei vuole sapere se è ricompreso, l'abbiamo ricompreso. Ovviamente non è ancora stato definito, perché stiamo ancora aspettando, quindi stiamo...
Cioè nei 2 miliardi e 7 c'è un'ipotesi di...
Sì, c'è un'ipotesi, aumento. Ma l'ipotesi è l'ipotesi che abbiamo fatto noi, ovviamente, siccome, come sa benissimo, c'è una negoziazione che peraltro non è neanche partita, quindi abbiamo fatto una stima su quello che potrebbe essere il punto di atterraggio. Cioè, però è nostra, cioè, c'è certo da fare i conti con le organizzazioni sindacali con i quali non è stato ancora avviato il discorso, quindi non glielo posso dare definito.
No, mi interessa solo sapere se c'è qualcosa.
Beh, allora,
nulla.
Stimato per forza, perché lo sapevamo che c'era questo contratto, quindi il problema è che bisogna poi arrivare a definirlo e la definizione non ce l'abbiamo ancora.
Perfetto, grazie.
La prossima domanda è da parte di Noemi Peruc di Mediobanca. Prego.
Buonasera, ho un paio di chiarimenti. Uno sulla guidance del costo del rischio. Avete menzionato 40-50 bps, mi chiedevo se questo è il livello per l'anno oppure per i prossimi trimestri nel 2023. in più una sui rischi oneri. 57 milioni nel quarter, volevo chiedere se erano legati solo ai crediti fiscali oppure a qualcos'altro, e se potete elaborare un po' sulla logica dietro appunto queste le provision sui crediti fiscali. E ho un paio di domande anche sul capitale. Da cosa è stato derivato il 35 bps di aumento del common equity da lower RWAs, e se i 69 bps di headwinds in parte anticipano Basel IV, e se così, se magari potete aggiornarci sull'impatto finale di Basel IV. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda le linee guida, riguardano l'anno. Per quanto riguarda i rischi e oneri, diciamo che la massima parte, dicevo quasi l'interezza, è dovuta alla sistemazione della risoluzione dei contratti distributivi di Carige. Il resto sono veramente poche cose, quindi sono bazzecole. Per quanto riguarda la terza domanda, la risposta è sì.
E quindi potete anche aggiornarci sull'impatto di Basel IV, quindi dopo aver preso questi 69
Basilia, mi pare che l'avessimo già detto forse nelle incontri precedenti, comunque lo ripeto, è 40 centesimi.
Yeah.
40 bips, eh?
Sì.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Hugo Cruz di KBW. Prego.
Allora, mi scuso perché è un po'. Allora, cercherò. Quindi, mi scuso per fare la domanda in inglese, ma verrà tradotta. Allora. Raccolta diretta da clientela, avete detto. È concentrata soprattutto sul fronte Carige? Qual è stata l'evoluzione, qual è l'impatto anche di Carige sulla raccolta diretta? Margine di interesse invece, abbiamo visto il trimestre, però nel Q2 che evoluzione ci sarà? Allora, nel primo trimestre siete stati forti con il margine di interesse, mentre nei prossimi trimestri potete prevedete un calo, che andamento ci sarà? Se potete spiegare un po' quale sarà l'evoluzione nei prossimi trimestri. Per quanto riguarda il capitale, CET1, abbiamo visto le parti mobili del CET1, c'è qualcosa da dire magari sul prossimo trimestre? Non so, ci sarà un upside dai modelli, ci saranno degli impatti di cui volete parlare per i prossimi trimestri sulle parti mobili del CET1.
Per quanto riguarda Carige, l'impatto è sicuramente marginale per quanto riguarda i depositi. La banca, abbiamo già dato anche i pesi, sicuramente non è tale da poter influenzare le masse della banca. Neanche per quanto riguarda gli andamenti, abbiamo avuto andamenti molto differenti da quello che è stato l'andamento complessivo della banca. Per quanto riguarda il margine di interesse, non ci sono one-off, quindi non c'è nulla. Per quanto riguarda il CET1 e quindi quello che prevediamo nei prossimi trimestri, come dicevo, diventa difficile. Quello che le posso dire, non mi attendo degli impatti negativi nel prossimo trimestre, anzi potrebbe essere un ulteriore rafforzamento. Non di molto, ma comunque un rafforzamento.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Anna Benassi di Kepler. Prego.
Sì, buon pomeriggio a tutti e grazie della presentazione. La mia domanda è un po' sulla guidance che avete dato, perché sostanzialmente avete confermato quello che dicevate già a febbraio in termini di commissioni, costo del rischio, costi, e avete alzato in modo significativo la view sul margine di interesse. Eppure arrivate a un utile di 800 milioni, avendone fra l'altro fatti 290 nel primo trimestre, con anche il contributo al fondo di risoluzione. Non riesco a mettere insieme l'attesa di maggior interesse, fra l'altro basati sui tassi al 3%, che sono già il 3,3%, con l'ipotesi di utile netto, cioè 800 milioni mi sembrano pochi, avete appena detto che non ci saranno one-off, quindi non capisco quindi da dove dove consumerete parte dell'utile generato. E poi un controllo sulla sensitivity al margine di interesse, adesso che intanto sui tassi appunto siamo arrivati al 3,3. Grazie mille.
Dunque, siamo sempre molto prudenti noi sulla cosa, quindi non possiamo che ripetere quello che avevamo detto in passato, e beh, questo vuol dire che non abbiamo detto delle bugie, quindi non ci smentiamo. Capisco, noi abbiamo, ho detto prima che puntiamo a realizzare almeno quello che è l'obiettivo di fine 2025, che ci sembra già un grosso obiettivo, e dipenderà tutto da quello che sarà l'evoluzione del mercato. Se l'evoluzione del mercato si mantiene così è un discorso, se eventualmente ci fosse dei contraccolpi chiaramente dovremmo essere prudenti, cioè al momento è anche prematuro per fare delle valutazioni, è chiaro che voglio dire è facile fare i conti, si prende quello che abbiamo realizzato, lo moltiplica per il periodo e ovviamente sembra che 800 milioni siano sicuramente molto prudenti, un po' di prudenza ci sta, ma dipende, come dicevo prima, da quello che sarà l'andamento del mercato. Sì, per quanto riguarda la sensitivity, anche in questo caso confermiamo quello che abbiamo detto sempre in passato, abbiamo sempre parlato del 5 e continuiamo a parlare del 5%.
La prossima domanda è un follow-up da parte di Adele Palamà di UBS. Prego.
Sì, salve. Volevo solo capire qual è la guidance sul trading income, se avete una guidance, visto che avete fatto 50 milioni nel quarter, possiamo sempre rimanere intorno ai 25-30 milioni per quarter quest'anno? Grazie.
Sull'anno dell'intorno dei 100 milioni.
Ok, grazie.
Dottor Montani, non ci sono più domande prenotate.
Sì. La ringrazio, vi ringrazio tutti. Se per eventuali altre domande i colleghi sono a disposizione, siamo tutti a disposizione, potete chiamarci in qualsiasi momento. Grazie a tutti per l'attenzione e buona serata.